Torpedo Duet. Originale radiofonico di Cappa e Drago, con Alessandra Felletti e Massimiliano Speziani. Al pianoforte Andrea Rebaudengo. Sceneggiatura Gaetano Cappa e Marco Drago. Regia di Gaetano Cappa. Settima puntata. Natale in Polonia.
Cosa? Che cosa?
C'è qualcuno in casa?
Maestro, ancora?
Sì, sono io, il maestro Igor Stravinsky.
Ma cosa vuole da me? Non ci vediamo da 17 anni e adesso non riesco più a liberarmi di lei. Cosa diavolo sta succedendo?
Sono 17 anni che pensi a Stravinsky ogni giorno della tua vita, piccolo Antai.
Ma non è vero.
Adesso che Stravinsky intende pensare a te, la cosa ti infastidisce?
No, non proprio, però...
Cosa fai? Devi smettere di perdere tempo. Le case, i matrimoni, tutte queste chiacchiere che fai con quel gran pezzo di ragazza sono inutili.
Siamo diventati amici e poi stanno nascendo poco per volta delle idee interessanti. Quella donna è un genio e io ho un debole per i geni.
Già, sì, me ne sono accorto ovviamente. Il genio di Stravinsky ti ha completamente ribaltato la vita. E il genio di questa attrice te la sta ribaltando di nuovo. Ma tu non ti devi innamorare di lei. Non è così che deve andare a finire.
Lo so, ma anche se mi innamorassi di lei, lei non si innamorerebbe di me. Sono troppo basso, quindi il problema è risolto.
Basta chiacchiere, Antai. Devi passare all'azione, forza!
In che senso? Non abbiamo appena detto che non c'è trippa per gatti?
Ma quale trippa? Quali gatti?
Cioè, devo smettere di chiacchierare con Hedy e passare all'azione?
Proprio così!
E se mi respinge?
Ma non in quel senso, sciocco mandrillo!
E allora si spieghi meglio, maestro,
Sei proprio Doom! Oh. Più Doom di un Doom!
Oh, ma perché mi insulta? Io ero, anzi sono, uno dei suoi maggiori estimatori.
E ci mancherebbe altro! Ma devi darti da fare, Antail, il codice, la sonata, il segreto militare, Stalin, Mussolini, Churchill, Hirohito, Hiro Hitler, Pleyel, Scriabin, George!
Sono qui in piscina!
Hedy! Hedy!
George! Come sei pallido! Perché non fai un tuffo anche tu? Dai! Ci sono dei costumi da bagno là nel bungalow!
No, grazie, Hedy. Non sono dell'umore giusto.
Ma che cosa succede?
Non so, sono preoccupato. Continuo a sognare Igor Stravinsky. Giorno e notte. Stanotte, per esempio, mi ha parlato di te.
Quale onore! E che cosa diceva di me l'esimio maestro?
Delirava, non ricordo bene.
Secondo me dovresti provare a parlarne con un dottore.
Sì.
Forse sei soltanto stanco.
Non so cosa pensare. Forse sono ancora le conseguenze di un mio antico senso di colpa nei suoi confronti.
Che cosa gli hai fatto?
Nel 22 Stravinsky aveva organizzato un mio concerto pianistico a Parigi nella settimana di Natale. Mi aspettava lì il 23 dicembre, ma visto che volevo esercitarmi sul mio piano speciale a Berlino, il piano con i tasti più duri del normale, ritardai la partenza fino all'ultimo.
Oh, ma ti senti in colpa per così poco?
No, ascolta.
Il 23 dicembre, poche ore prima che partisse il mio treno notturno per Parigi, mi chiamò l'amica Eva Weinwurstel, per dirmi che finalmente era riuscita a convincere Beschi Marcus a cenare con noi. Non potevo credere alle mie orecchie. Beschi Marcus mi piaceva da tempo, ma non mi aveva mai degnato di attenzione. Il treno partiva a mezzanotte. Avrei avuto tutto il tempo di cenare con lei e Eva. Portai le mie due ospiti da Hörkner, il miglior ristorante di Berlino. Avevo la mente in subbuglio, ero tormentato dall'ansia, come se dovessi fare qualcosa di drastico e in fretta. Stravinsky mi aspettava a Parigi il giorno di Natale, non perché fosse importante per lui, ma perché era contento di poter fare qualcosa per un giovane pianista americano il cui stile incontrava il suo favore. Gli piacevo e non succedeva spesso che a Stravinsky piacesse qualcuno. Anzi, aveva fama di essere burbero, caustico, sempre perso nei suoi pensieri e distratto verso gli altri. Andare a Parigi, anche se solo in veste di pianista, ma sotto il suo benefico patrocinio, sarebbe stata, senza ombra di dubbio, una svolta. A un certo punto, Eva si alzò per andare a fare una telefonata e io ne approfittai.
Beschi, visto che hai una settimana di vacanza dall'università, vieni a Parigi con me.
Sarebbe bello, ma a Parigi proprio no.
Perché? È una città straordinaria.
Sono ungherese e i francesi mi vedono ancora come nemica. Non mi rilasceranno mai il visto.
E allora andiamo da qualche altra parte. Io ho già i bagagli pronti.
Mi prendi in giro?
Te lo giuro.
E come facevi a sapere che avrei detto di sì?
Beh, me lo sentivo.
Ma non dire sciocchezze.
Posso dimostrartelo. Portiamo Eva a casa e poi andiamo da me. Vedrai che ci sono già le valigie pronte per partire. Tu ed io, stasera, sono venuto qua apposta per chiedertelo.
Americani.
Dopo aver portato Eva a casa, ci fermammo al telegrafo dell'ufficio postale e mandai un telegramma a mia zia Kolinsky. Arrivo vigilia Natale, tardo pomeriggio, stop. Io e Böschi Marcus. Ti aspettiamo alla stazione, stop. Saluti cari, George. Proseguimmo per il mio appartamento, dove Böschi vide con i suoi occhi che avevo tutti i bagagli pronti. Sul pianoforte c'erano gli spartiti di alcuni pezzi a quattro mani dedicati a Böschi Marcus.
Meriti una ricompensa.
Hm?
Beh, sei così sicuro di te stesso. Non avevo alcuna intenzione di passare le vacanze di Natale con te, naturalmente.
Ah.
Ma adesso...
Adesso?
Adesso sono molto curiosa di vedere se esiste o no questa zia Kolinsky. Sì, andiamo.
Andiamo.
Chi sei, George Antile?
Prego?
Da dove vieni? Che progetti hai per il futuro? Non so niente di te. Non sarai per caso il figlio di un capitalista?
Magari.
Non mi piacciono gli americani in generale, ma in particolar modo non mi piacciono gli americani capitalisti.
Puoi stare tranquilla. Mio padre non è un capitalista, ma forse è peggio. È un criminale. Un gangster. Siamo di Chicago.
Accidenti. Un gangster di Chicago.
Già.
Non si capisce mai se parli sul serio o scherzi.
Quando ti ho detto che avevo i bagagli pronti, hai pensato che stessi scherzando. E invece...
Questo è vero. E dimmi, dunque, come c'è finito in Europa a suonare il pianoforte il figlio di un boss della malavita di Chicago?
Ho deciso di fuggire da quella situazione assurda. Ma prima che me ne andassi, mia madre mi ha dato questa... da portare con me.
Una pistola?
Sì. Prendila, prendila in mano. Ah, ah, attenta. È carica.
Trascorremmo una settimana magica dai miei parenti polacchi e Böschi si rese conto con sollievo che la storia del padre gangster era una mia invenzione. Quando nel gennaio del 23 tornammo a Berlino, in casa trovai ad attendermi sei telegrammi, cinque da Stravinsky e uno da Hanson, il mio impresario.
Cosa fai? Stop! Perché non rispondi? Stop! Ti aspetto subito a Parigi! Stop! Stravinsky! Cosa fai? Stop! Devo sapere subito se verrai a Parigi! Stop! Stravinsky! Cosa fai? Stop! Non riesco a capire perché non sei arrivato a Parigi! Stop! Stravinsky! Cosa fai? Stop! Sono molto preoccupato! Stop! Stravinsky! Almeno telefonami! Stop! Da Playel stasera! Stop! Stravinsky! Stop!
Non capisco perché deludere così Stravinsky. Stop. Arrivo Berlino terza settimana gennaio. Stop. Hanson.
Hanson era un ottimo impresario e aveva due principi. Il primo era che l'abilità di un pianista conta più della promozione. Il fatto che lo dicesse da impresario gli faceva onore. Il secondo era che alle volte i ragazzi, si sa, sono ragazzi.
Cosa vuol dire?
Avevo 22 anni e a volte mi comportavo da 22enne.
Ah.
Lui sapeva che doveva mettere in conto qualche incidente di percorso. Il mio comportamento poco professionale con Stravinsky era stato uno di questi incidenti.
L'amore, prima di tutto.
Assolutamente. Su questo non si discute.
In realtà nel mondo del cinema certi incidenti li paghi molto cari.
L'unica cosa che mi disse quando gli raccontai del mio amore per Böschi fu però molto sgradevole.
Quando e se mai ti sposerai, Giorgio, cerca di sposare una donna ricca. I compositori possono anche avere amanti povere e venirne ispirati, ma i grandi virtuosi del pianoforte devono vivere in un'atmosfera sontuosa, nella quale le ragazze normali della classe media non si trovano bene. Si annoiano e in un modo o nell'altro alla fine fanno sempre disastri. Una moglie ricca, invece, è abituata e non solo le piacerà moltissimo viaggiare per il mondo con te, ma sarà anche in grado di pagare la sua parte.
Che volgarità!
Gli americani sono così.
Tu no.
Io sono un americano sui generis. Ho vissuto tanto in Europa e non provengo da una famiglia ricca.
E che cosa hai risposto a Hanson quando ti ha dato quel consiglio?
Gli diedi ragione e poi feci quello che volevo fare. Già sul treno che ci riportava a Berlino avevo deciso che la mia donna sarebbe stata Böschi e che avrei smesso di suonare per comporre a tempo pieno. Nel mio futuro ci sarebbero stati i fogli pentagrammati, non più tasti di pianoforte. Pensarlo era facile, farlo davvero invece sembrava un'impresa disperata. Böschi e io eravamo troppo diversi. Lei incarnava alla perfezione l'Europa del 1923, disillusa e devastata dalla guerra. Io ero come l'America di quei tempi, giovane, pieno di speranze, ma anche irrimediabilmente ingenuo.
Giorgio, non possiamo andare avanti così.
In che senso?
Io e te non abbiamo niente in comune.
Ma...
disapprovo tutto di te, a parte la tua persona. E questo non va bene.
Ma...
sei molto caro e molto gentile, ma il tuo retroterra culturale è la negazione di tutto quello in cui credo e per cui vivo.
Però ci amiamo.
Oh,
vuoi forse negarlo?
Ma no,
le differenze tra noi ci sono e le vedo bene. Dovremmo forse pensare che sono una ricchezza, ecco, e non un ostacolo.
Una ricchezza, dici?
Vediamo
un po'. Non mi piace la tua musica.
Beh.
Non mi piacciono i tuoi amici e i tuoi concerti sensazionalistici.
Ma...
non mi piacciono i tuoi vestiti, i tuoi discorsi, le tue idee, i locali notturni e i ristoranti di lusso in cui mi porti.
Ah, a proposito,
ho una fame. Che ne dici di un bistrò economico? Stai tranquilla. Il giorno dopo la sorella di Böschi mi disse che Böschi era all'ospedale, in fin di vita. Aveva inghiottito abbastanza morfina per uccidere due persone e non era morta solo perché era giovane e forte e l'avevano presa in tempo.
Böschi? Ha davvero fatto una sciocchezza simile?
Te l'ho detto, era l'incarnazione della Mitteleuropa tra le due guerre.
Sì, ma...
e la morfina, beh, se presa in dosi ragionevoli può essere molto piacevole. In ogni caso, quando si fu ripresa e fu di nuovo in grado di camminare, andammo a fare una passeggiata al Tiergarten.
Böschi, andiamo a Parigi.
Ma Giorgio, che cosa stai dicendo?
Sì, a Parigi, io e te, da soli. Ci prendiamo una stanzetta, ho soldi a sufficienza per tirare avanti un anno o due, forse anche tre se la stanzetta la prendiamo piccola abbastanza.
Ascolta, io non...
ho anche dei Picasso e dei Braque, li venderemo se saremo a corto di soldi, il loro prezzo è destinato a salire. Finalmente potrò scrivere la musica che voglio scrivere e tu mi aiuterai. Non terrò mai più concerti se non della mia musica.
Che non mi piace.
Non importa, tu mi ami, io ti amo, tanto... e la carriera, qualsiasi carriera, non significa nulla se non ci sei tu a condividerla con me.
E va bene, andiamo a Parigi.
E così andammo a Parigi, dove rividi Stravinsky, che subito dopo interruppe i suoi rapporti con me. Sono quindi 17 anni che non lo vedo né lo sento.
E dopo 17 anni ha cominciato a farsi vedere in sogno?
Sì, ma non solo di notte, anche mentre sono sveglio. È tutto molto strano. È come se stesse cercando di dirmi qualcosa. Ah. E adesso ricordo cosa mi diceva di te.
Sono curiosissima di saperlo.
Mi spingeva a passare all'azione con te.
Ma
non nel senso più ovvio. Diceva di non perdere tempo in chiacchiere e di darmi da fare.
Sai che non ha tutti i torti? Stiamo parlando da un'ora invece di lavorare.
Lavorare?
Torpedo Duet, originale radiofonico di Cappa e Drago, con Alessandra Felletti e Massimiliano Speziani, e con Mario Cei, Claudio Moneta, Daniele Ornatelli, Dario Sansalone e Cinzia Spanò. Al pianoforte Andrea Rebaudengo. Al pianoforte meccanico Pietro Zappalà. Ottimizzazione del suono Gianluca Barbato. Assistente di studio Alessandro Loglio. Assistente alla regia Marco Drago. Sound design, montaggio e regia Gaetano Cappa. Una produzione della RSI realizzata dall'Istituto Barlumen.